Che rumore fa un paese quando cade? Un boato? Come una valanga? Oppure non fa nessun rumore? Oggi cominciamo da qui, da una storia quasi gotica che però è accaduta per davvero ed è la storia di una notte, la notte in cui l'Italia era fallita. Questa storia non è una storia inedita, è tornato però a raccontarla questa settimana Andrea Monorchio, figura totemica per 13 anni, ragioniere generale dello Stato. Lo ha intervistato Francesco Verderami sulle colonne del Corriere della Sera. E quella notte era la notte del 10 luglio del 1992 e l'Italia non aveva più soldi, racconta Monorchio, non avevamo niente. Niente. E sapere che l'Italia rischiava di non poter pagare stipendi, pensioni e titoli pubblici era un'idea inaccettabile. Perché la situazione era esattamente quella lì. Il collasso dei conti pubblici, la notte finanziaria della Repubblica, un passo dal default. Ce li avete presente quei moniti apocalittici? Rischiamo di finire come la Grecia. Ecco, l'Italia era finita come la Grecia prima della Grecia. Da settimane, racconta Monorchio, la lira era sotto attacco speculativo, i mercati ci avevano abbandonato e i tedeschi completarono l'opera. La Bundesbank annunciò che non ci avrebbe più sostenuto. Carlo Azeglio Ciampi, che allora era il governatore della Banca d'Italia, provò per mesi a difendere la permanenza della lira nel sistema monetario europeo prima di essere costretto a mollare. Monorchio respinge le critiche che allora colpirono Ciampi. Lui dice: impedì che lo Stato finisse in ginocchio. Nel frattempo Amato predispose la manovra da 92.000 miliardi con un decreto da 30.000 miliardi. Fu allora che si misero le mani nei risparmi dei cittadini con un prelievo forzoso dei loro conti correnti. È così che racconta Monorchio ed ecco il famoso prelievo del 6 per 1000. Il 6 per 1000, prosegue sempre Monorchio, era il cappio messo al collo di un condannato prima dell'impiccagione. Dice proprio così, il cappio al collo di un condannato all'impiccagione. Fu, racconta, un passaggio drammatico che provocò persino un conflitto tra istituzioni. La decisione fu assunta in un incontro tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze, che era Giovanni Goria. Era notte fonda ed eravamo riuniti a Palazzo Chigi, alle prese con i numeri della manovra. Mancavano tra i 6 e gli 8 mila miliardi. E a un certo punto Goria disse ad Amato: andiamo di là. Tornarono dopo 20 minuti e Amato disse agli altri ministri di andare a dormire. Ci vediamo domani. No, non lei, Monorchio, lei no. E Monorchio racconta che Amato non gli aveva rivelato il progetto, la decisione del prelievo forzoso venne tenuta segreta, se fosse trapelato qualcosa il sistema sarebbe collassato, dice, nessuno fu informato, non i ministri, non il capo dello Stato, nemmeno il governatore della Banca d'Italia. La norma nemmeno fu approvata in Consiglio dei Ministri, Amato semplicemente la saltò. Quando verranno desecretati i verbali di quella riunione, dice, si vedrà che tra i provvedimenti citati, quello del prelievo forzoso non è agli atti. Per non menzionarlo, il Presidente del Consiglio si trincerò dietro una sorta di scioglilingua e passò avanti. La decisione rimase segreta fino alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, racconta ancora Monorchio. Il Presidente della Repubblica Scalfaro, che era solito chiamarmi ogni giorno, quel giorno non chiamò. Ciampi, invece, Ciampi andò su tutte le furie, chiamò Amato ed ebbe con lui uno scontro verbale molto violento. Tra i compiti del governatore della Banca d'Italia c'è anche quello di tutelare il risparmio. La Repubblica tutela il risparmio, è scritto nella Costituzione, e quella tutela avrebbe. E quale tutela avrebbe potuto garantire Ciampi, visto che nottetempo i risparmi dei cittadini erano stati colpiti dallo Stato? Per Amato fu dura resistere. Lei era d'accordo con la misura? Chiede Verderami a Monorchio. No. Ritiene fosse evitabile? Silenzio. Non avevamo niente, dice. Poi di nuovo silenzio e aggiunge niente. Sta di fatto che quella notte, la notte in cui l'Italia era fallita, il paese alla fine si salvò. E si salvò con una patrimoniale ad alzo zero decisa e praticata senza nemmeno pronunciarla. Una patrimoniale che colpiva i risparmi ma non i capitali, perché l'unico modo era quello lì. Chissà se qualcuno si ricorda di quel mattino, il mattino dopo, quando tutto era compiuto, quando le cose erano fatte. Ecco, io non mi ricordo chiasso e nemmeno protesta e nemmeno rabbia. Quelle sarebbero venute poi, ma più per altre cose. Ecco, io non mi ricordo niente di particolare, da cui la domanda: che rumore fa un paese quando cade? Un boato, come una valanga? Oppure non fa nessun rumore, se non per dirla quasi come di André, quello di una pace terrificante. Questo è il Demone del Tardi. Ascoltatori, buongiorno. Ascoltatrici, buongiorno. Possiamo cominciare, e questa è la sigla.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora eccoci qua, ascoltatori e ascoltatrici, insieme alle scimmie così verdi, trasbordate tutte quante in questa collocazione del sabato mattina. Torna il Demone del Tardi, dopo una pausa tecnica che ci sarà sempre alla fine del mese, con il microfono aperto della direttrice. Ma questa, se non ve ne siete accorti, è già la puntata numero 3 di questa stagione. Per non perdere altro tempo, abbiamo cominciato, ma ricominciamo. E sono altri tempi, quelli di Amato, di Goria, della Notte delle Streghe, che abbiamo raccontato attraverso le parole di Monorchio. C'era ancora la lira, per cui figuriamoci un po', però teniamoli d'occhio sti conti pubblici, che non si sa mai, che poi uno sente parlare Giorgetti e si allarma. Recita un capoverso minore della teoria del caos che quando Giorgetti dà un'intervista a Bloomberg, Piazza Affari precipita a Milano. Che esista un nesso, una correlazione, dicono di sì, ma io proprio non lo so. Quello che so è che Giorgetti in quell'intervista a un certo punto gli è partito un più sacrifici per tutti, che per un elettorato di centrodestra forgiato dal dogma di Silvio del meno tasse per tutti, pompato negli anni a colpi di condoni anabolizzanti e rassicurato dalla narrativa della crescita imponente di Giorgia, è un po' come la morte nera per un Jedi. Più sacrifici per tutti, aiuto, Giorgetti è passato al lato scuro, presto, fuggiamo su Tatooine. E quindi è tutto un correre a smentire, correggere, aggiustare, precisare, chiamate gli esegeti della Lega, mentre sullo sfondo si percepisce il gigantesco sdeng della collisione tra la narrativa e la realtà che ha questa iella di essere fatta a volte di numeri. Prendi il deficit, cioè il disavanzo del bilancio annuale dello Stato, quest'anno dovrebbe stare al 3,8 del PIL, PIL e il governo, secondo le regole fiscali del nuovo patto di stabilità, deve puntare a ridurlo al 3,2 nel 2005, al 2,7 nel 2026. In soldoni, l'indebitamento dello Stato si dovrà ridurre in media di 12 miliardi l'anno per i prossimi 7 anni. E sti soldi, se non c'hai la botta di culo di ritrovare l'oro di Dongo, li trovi spendendo meno, cioè tagliando spese e servizi, oppure aumentando le entrate, cioè le tasse. Poi sì, certo, il contrasto all'evasione, questo ok. Per avere un altro indicatore di realtà ci sarebbe anche il debito. Per ogni 100 euro che entrano nelle casse dello Stato, 8 vanno a ripagare gli interessi sul debito. La Francia ne spende 3, la Germania meno di 2. Quel differenziale tra quanto spende l'Italia di interessi e quanto spende la Germania fa circa 70 miliardi all'anno. Il candidato ora li trasformi a piacere in sanità, scuola e servizi. Grazie intanto a Matteo Villa. Vabbè, ancora non sappiamo come andrà a finire, si parla dell'IRES e naturalmente della meravigliosa pochade delle accise, e quando c'è la pochade delle accise che torna a prendersi la scena, via ai classici di repertorio.
Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti. Tagliare dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Vajont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia. Una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio, 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
Abolite con 2B, e quindi Suez, via, Vajont, via, Libano, via, eccetera, eccetera. Vabbè, ci piace vincere facile. Adesso però, ok, fermi tutti, siete pronti? Sincronizzate gli orologi, perché adesso si torna a mercoledì. Mercoledì, quando mezza Italia sacramentava smarrita causa paralisi della rete ferroviaria e il ministro delle infrastrutture stava facendo gli auguri ai nonni. Allora, dovete sapere che dentro i protagonisti della politica italiana alberga una sorta di legge morale che impone di fare pubblicamente gli auguri ai nonni nel giorno della festa dei nonni, così come gli auguri al papà, alla mamma, al cane, al gatto, al cresceto, al cognato, alla cognata, ai suoceri, ai cugini di secondo e terzo grado, naturalmente nei giorni della festa del papà, della mamma, del cane, del gatto, del cresceto, del cognato, della cognata, dei suoceri, dei cugini di secondo e terzo grado. Calendario alla mano, è una ricorrente, continua battaglia all'arma bianca tra social media manager per guadagnare qualche like in più a colpi di ostentazione di affetti. E così mercoledì abbiamo conosciuto Agnese, Carlo, Nella e Aldo, nonni di Salvini e suoi angeli custodi. Abbiamo conosciuto Achille, Adone e Maria, che ha 104 anni, i nonni di Renzi. Abbiamo conosciuto nonno Gianni, siciliano tutto d'un pezzo, e nonna Maria, romana, piccola e tanto forte, entrambi i nonni di Giorgia Meloni. E abbiamo conosciuto i nonni di Tajani, La Russa, Santanchè, con foto e senza foto. E a un certo punto sono arrivati, pensate, persino gli auguri di Rachele Mussolini. Esatto, proprio lei, la nipote di lui, che va bene che è appena passata a Forza Italia perché quelli di Fratelli d'Italia erano andati troppo a destra persino per lei, però cazzo, gli auguri al nonno magari anche no. Auguri che si sono comunque poi persi come lacrime nella pioggia di altri auguri, per esempio quelli dei Vigili del Fuoco, del Ministero della Difesa, della Luis Guido Carli, della Regione Lazio, della Coldiretti, perché va bene che la mamma è sempre la mamma, ma vuoi mettere i nonni, e dunque auguri, 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 un'onda montante di auguri a cui non poteva evidentemente sottrarsi il Ministro delle Infrastrutture, che infatti mentre l'Italia sacramentava causa paralisi della rete ferroviaria, stava lì a sgomitare davanti a tutti per fare gli auguri pure lui. Oh, sia chiaro, è stato giusto un attimo di distrazione, poi però si è riavuto e zac, eccolo di nuovo sul pezzo, si è presentato di fronte ai giornalisti e ha spiegato:
io devo trovare i soldi da investire sulla rete, se poi un operaio la notte pianta un chiodo e ferma l'Italia, e non è possibile che la seconda potenza industriale sia nelle mani di uno che pianta il chiodo nel posto sbagliato. Bisogna prevenire ed evitare che si ripetano queste situazioni.
Il chiodo, dunque. Ha spiegato che a causare il caos dei treni che ha paralizzato mezza Italia era stato un chiodo. O come nel 29, quando a far crollare tutte le borse, lo ricorderete, fu una vite autofilettante. Maledetta, maledetta ferramenta. Ecco, per comprendere meglio la dinamica, avete presente quei cartoni animati? Di solito il protagonista è Paperino, che martello in mano pianta il chiodo alla parete per appendere il quadro, solo che il chiodo fa una crepa che poi si allarga, si estende all'intera parete, poi al tetto, all'intera casa che si apre in due, così come il giardino e la campagna circostante, con la crepa che si allarga e va sempre più in profondità fino a dividere in due il pianeta, che si apre come una mela con Paperino sopra, con ancora in mano il martello e lo sguardo interrogativo di fronte al danno provocato e al mistero della gravitazione universale. Ecco, deve essere andata più o meno così, con l'operaio che pianta il chiodo, il disastro che si estende listello per listello, l'intera rete ferroviaria e Salvini che resta lì attonito di fronte allo stesso abisso metafisico che si spalanca di fronte all'uomo quando apre il cofano. Che poi, come cazzo ti viene in mente di dire che è stato il chiodo? Cioè, sembra una di quelle balle che racconti alle elementari quando non hai fatto i compiti. E niente, ero ai giardinetti con la nonna, poi è morta la nonna, poi però è stata meglio la nonna, ma per i compiti ormai era troppo tardi. Dai, nell'enciclopedia delle minchiate ce ne saranno almeno 400 milioni del chiodo. E se proprio deve essere il chiodo perché ti piace il chiodo, condiscila un po' su. Sì, era un chiodo, ma dell'ISIS. Salutava sempre, poi si è radicalizzato e si è fatto crescere la barba, maledetto chiodo. Sarebbe quasi da appenderci una carriera, quel chiodo. Oppure solo la felpona. Che tanto, chiodo schiaccia chiodo. E comunque, domani, beh ragazzi, domani c'è Pontida. Il chiodo di Salvini, che è un po' come, lo dico a quelli che la sanno lunga di calcio, è un po' come la pioggia di Mazzarri, l'imprevedibile che irrompe all'improvviso e che spariglia. Stavamo vincendo, poi ha cominciato a piovere, vedi la sfiga. Ma domani, per fortuna dicono le previsioni, niente pioggia, cieli sereni o poco nuvolosi, appunto su Pontida, dove una volta sul pratone splendeva il sole delle Alpi, ma quello era il pratone di una volta, il pratone della via Gluck, quello dei muratori bergamaschi, tutta Malta, Taleggio e Ulombarda, bestemmie canottiere, dove l'unica concessione alla globalizzazione erano gli elmi da vichinghi. Quanti ricordi, che romanticismo. Ora invece ci sono i camerati austriaci, attenzione, attenzione, nazismo a ore 12, ci sono gli ultranazionalisti spagnoli, gli xenofobi olandesi, i neofascisti francesi, i populisti brasiliani, sovranisti un po' da tutto il mondo, praticamente l'ultradestra Fashion Week organizzata da Salvini per fare il figo con Vannacci, presente ovviamente pure lui, così come Orban. Devono invece ancora confermare il cannibale di Campobasso, il maestro di judo di Putin, la veggente di Como che ha visto apparire Elon Musk insieme alla Madonna e soprattutto lo sciamano delle Lofoten che ha proposto di sostituire l'euro con le aringhe. Insomma, direi un bel gruppo. Torna anche la polenta, attenzione, lo dicono le cronache, polenta assente nei raduni precedenti, con il branzi alla piastra, ne hanno ordinati 300 kg, il salame 150 kg, le salamelle una tonnellata e 24 amici cartoni da 100 spiedini l'uno che l'anno scorso sono finiti troppo presto, perché non sarà più il pratone di una volta, ma mangiare se magna, ancora che un piacere. Occhio però a non appesantirsi, perché ci sono pur sempre confini da pattugliare e si tratta di restare allerta, che se c'hai un mattone di polenta e branzi nella panza, hai voglia a pattugliare, ti prende un abbiocco tale che neanche ti accorgi se ti passano davanti tutti quanti vatussi. Pattugliare sempre, pattugliare tutti, però soprattutto pattugliare bene. E attenzione, perché a furia di pattugliare i confini a sud, sembra che abbiamo lasciato scoperto il fianco nord e ora abbiamo un problema non da poco sulle Alpi. No, no, non con Annibale e nemmeno con i nazi austriaci, che anzi risulterebbero ospiti graditi. Il problema, pensate, ce l'abbiamo con la Svizzera. La notizia immagino la conosciate. La fusione dei ghiacciai, dovuta al riscaldamento globale, ha modificato la linea di cresta su cui passa il confine italo-svizzero sul Cervino. Lunghi tratti del confine italo-svizzero sono definiti proprio dalla linea rappresentata dal crinale dei ghiacciai. Tuttavia, con lo scioglimento dei ghiacciai, questi elementi naturali evolvono, si muovono e ridefiniscono il confine nazionale in modo dinamico. Tradotto, causa cambiamento climatico, il ghiacciaio e il crinale sono scivolati un po' più in qua, verso di noi, e l'astuta Confederazione Elvetica che cosa ha fatto? Ha subito approfittato dell'occasione per sancire lo spostamento del confine a proprio favore. Praticamente la Svizzera, che si finge amica, si è alleata con il global warming per sottrarci nel silenzio intere fette di territorio nazionale. Di fatto, una vera e propria invasione che ci sarebbe da mandare subito patrioti su patrioti a spingere il Cervino un po' più in là e prenderci noi un pezzo di cantone loro, prima che un mattino ci svegliamo e ci ritroviamo tutti svizzeri. E tutto sommato, dai, magari. Però occhio, perché un metro oggi, un metro domani, visto che i chilometri di confine sono 744, è un niente, ma proprio un niente, che si prendono poi tutto. Ecco, io spero proprio che a Pontida di questo se ne parli. Ecco, direi che con la geopolitica dei confini possiamo fermarci quasi qui. Giusto un'altra cosa, ma proprio una. E perché? Perché quella di Boris Johnson, che nel 2021 valutò di invadere l'Olanda per prendere le scorte di vaccini AstraZeneca che secondo lui spettavano agli inglesi. Meraviglioso. Allora, l'allora primo ministro britannico, si legge nel suo fortunato bestseller Unleashed, consultò la difesa sulla fattibilità di un raid acquatico mirato a un magazzino ubicato a Leiden per sequestrare le scorte dei vaccini. Il piano, gli confermò il vice capo di stato maggiore della difesa, era certamente fattibile e comportava l'uso di gommoni rigidi per navigare nei canali olandesi. Cioè, voi immaginatevi quella sera in cui Boris Johnson, in modalità Tom Cruise, Mission Impossible 8, consulta il vice capo di stato maggiore della difesa per andare coi gommoni a ciulare i vaccini agli olandesi. Si sarebbero, questo si legge nel libro di Boris Johnson, diretti al bersaglio, sarebbero entrati, si sarebbero impadroniti dei beni in ostaggio e li avrebbero esfiltrati utilizzando un auto articolato, dirigendosi poi verso i porti della Manica. Tuttavia, il vice capo di stato maggiore a un certo punto gli spiegò che sarebbe stato difficile portare a termine la missione senza essere scoperti, e il Regno Unito avrebbe dovuto spiegare per quale motivo stava invadendo un alleato di lunga data della NATO. Ecco, se nel weekend volete leggere un capolavoro del genere fantasy, comprate il libro di Boris Johnson, che racconta tra le altre cose anche di quando Netanyahu gli mise una microspia nel bagno e altre cose così. Magari chi lo sa, l'hanno invitato e va a fare un reading a Pontida. Beh, sarebbe bellissimo. Tutto questo per dire che forse di vaccini ce n'erano pochi, ma di whisky ne correva tantissimo in quelle notti a Downing Street. Ma intanto, ridendo e scherzando, mannaggia, 9.54, mi sono mangiato tutto il tempo così. E allora, dai, torniamo ai nostri patrioti, perché c'è modo e modo, lo sapete, di servire alla patria. Chi, per esempio, non vuole versare il proprio sangue, perché gli fa impressione e poi sviene, da questa settimana ha una nuova straordinaria opportunità. Di che cosa stiamo parlando? Provvedo a dare immediata lettura del vibrante lancio d'agenzia che dice così. servizio civile agricolo, la proposta del ministro Lollobrigida è realtà. Ebbene sì, dopo il genocidio delle api tricolori, il ministro non si è trincerato nelle ragioni del lutto, ma al G7 dell'agricoltura, quello in cui ha sfoggiato i Bermuda mimetici, mirabile sintesi di vigore militarista e arte sartoriale, al G7, dicevo, ha lanciato la bella iniziativa del servizio civile agricolo, che restituisce all'agricoltura le braccia che un tempo le furono sottratte. Attenzione, non siamo nel piano e noi frequentatissimo delle semplici intenzioni. Il lancio d'agenzia parlava chiaro, la proposta del ministro è realtà. E infatti è partito in questi giorni il bando rivolto a 1000 ragazzi per servire la patria con attività di valore agricolo. Il virgolettato è di Lollobrigida in persona, che poi aggiunge: è un dovere generale servire la patria. Ci sono tante attività che si possono fare con il servizio civile, noi diamo la possibilità di farlo anche nel mondo agricolo e della pesca. Praticamente una battaglia del grano minore, ma forse battaglia è troppo, facciamo una scaramuccia del grano, che però ha già scatenato una canea in cui si sono evocati lo sfruttamento, il caporalato di Stato, cose così, quando invece il problema non era certamente quello. Il problema non è nei 507 euro mensili di compenso stanziati, affatto. Il problema sta semmai negli scopi e negli obiettivi di tutto questo, che vi assicuro nulla, ma proprio nulla, hanno a che vedere con lo sfruttamento e nemmeno con la retorica patriottarda. Con che cosa abbiano invece a che vedere lo spiega proprio Lollobrigida quando elenca gli scopi del servizio civile agricolo, che sono, tenetevi forte, i seguenti: porre fine a ogni forma di povertà nel mondo, porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un'agricoltura sostenibile, assicurare la salute e il benessere di tutti, rendere le città e gli insediamenti umani sicuri, resilienti e sostenibili. Questo con il servizio civile agricolo a 507 euro. La miseria! Per ottenere tutto questo bastava una dichiarazione di Miss Italia, mica c'era bisogno di montare su tutto sto casino. Però capito? Capito qual è il problema? Il problema non è lo sfruttamento e non è nemmeno la patria. Il problema, forse è un altro. Il problema è la mitomania. Dai, su, un po' di mitomania non guasta mai. Allora non so se esiste il reato di vilipendio di ministro dell'agricoltura, cui peraltro ci siamo rivolti con la dovuta deferenza istituzionale, qualora non esista, però è plausibile che, vista la baldoria repressiva del nuovo DDL sicurezza, possa anche essere introdotto a breve, quindi boh, speriamo non preveda la castrazione chimica. Ma adesso, siccome stiamo per andare in pubblicità, che cosa faccio? Mi fermo un attimo e vi anticipo quelle due o tre cose di cui parleremo nella seconda parte in modo meno concitato, eh? Oh, visto che adesso eravamo nei campi, naturalmente dobbiamo ripartire da lui, dal campo largo, in apertura di seconda parte. Ma poi, appunto, abbandoneremo finalmente tutta questa politica per raccontare dell'ultima centrale a carbone dell'Inghilterra che ha chiuso, per raccontare le grandi storie che stavano dietro la storia del carbone, per raccontare della morte di Lia Pericoli, per raccontare di altre cose. Tutto questo tra poco nella seconda parte del Demone del Tardi.
Wanna be saying this, but I gotta say it again. I want you back again. Don't wanna be saying this, but I gotta say it again. I want you back again. It's always about the time, and I know this to be true. I've got to set the scene perfect for listening. I owe this. But I can't seem to hold out. know this, you know this to be true. I had the time to think it over and over again. I return to me and you, but I can't seem to hold out any longer. And I wonder if you try this, or maybe just try this on. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. Saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. I'm telling all myself, just singing this to you. I want you back again. Ooh, I gotta be saying this. There's no other way, you just say it. I want you back again. This song is just a start. I hope that you'll sleep.
Minuti dopo le 10, comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi con un brano tratto da Lemon, Limbs and Orchids, nuovo album per Jonas Polis Woman. Abbiamo parlato molto di confini, guarda un po' dentro a questo pezzo, ma assolutamente per caso c'erano proprio loro, i Limes. A proposito di musica, ci sono delle nuove splendide rivelazioni a proposito della rissa tra Fedez e Cristiano Iovino nel privé. Lasciami, gli avrebbe detto Fedez, io uccido, sono di Rozzano, proprio del bullismo da tre lire. Ma questo ci serve per ricordare quando, chissà se ve lo ricordate anche voi, quando la sinistra doveva ripartire da Fedez eppure dalla Ferragni. Va bene, di sinistra dobbiamo parlare perché ve l'avevo promesso, eravamo al lavoro nei campi grazie al ministro Lollobrigida e mo ce tocca invece, per coerenza inevitabilmente, di occuparci di lui, del campo largo, dove non si possono mandare i ragazzi a fare servizio civile per la semplice ragione che il campo largo non esiste più. Là dove c'era il campo largo ora c'è un grosso buco con lo scazzo intorno, sempre che poi il campo largo sia mai esistito davvero, perché a oggi non risultano prove avvalorate e avvaloranti dell'esistenza del campo largo. Ne rimane giusto un vago ricordo, come di una creatura fantastica con la consistenza reale dell'unicorno alato del mostro di Loch Ness, una di quelle costruzioni ingegneristiche tipo la Torre dei Nani, che poi a un certo punto viene giù, la gente ride, insomma cose così. Qualunque cosa fosse, il campo largo comunque non c'è ufficialmente più, lo ha certificato con una nota da anatomopatologo Giuseppe Conte, che ha messo temporaneamente in stand-by il dissing con Grillo per rilanciare quello con Renzi, mentre il PD continua coerentemente a praticare l'arte del fingersi morto. Metti che qualcuno dovesse venire in mente di chiedergli conto della strategia. Sta di fatto che, come in un eterno giorno della marmotta, ormai più simile a una maledizione babilonese, il centrosinistra riparte ancora una volta da zero. Ma siccome non si può restare con le mani in mano, già si affacciano nuove ipotesi di alleanza che del campo largo rilancino l'esperienza superandone le contraddizioni. Vediamo dunque in esclusiva quali sono le formule possibili attualmente allo studio. Allora, la prima è il campo largo un po' meno largo, cioè senza Conte, senza Renzi, senza Calenda, senza Verdi Sinistra, praticamente il PD, ma con i baffi finti. Poi c'è il campo lungo. Il campo lungo nasce dalla considerazione che più che allargare il campo, tocca forse allungare l'orizzonte, quindi alleanza sì, ma col binocolo, forse nel 2238, più facilmente un secolo dopo, quando magari ci sarà la possibilità di allargare l'alleanza ai progressisti di altre galassie, tipo i Romulani moderati o i Klingon per Calenda. Poi c'è il campo aperto. aperto. Ecco, nel campo aperto entra un po' chi cazzo gli pare. È una prospettiva, diciamo, più pragmatica, dai vannacciani che ascoltano Guccini fino ai neomelodici con reddito di cittadinanza. Porte, porte aperte. Basta che entrino, così che si possa finalmente rinnovare una grande vocazione maggioritaria. Poi c'è il campo largo vivo. Un campo largo creato naturalmente da Renzi e guidato da Renzi con l'obiettivo di riportare alla guida del paese Matteo Renzi. È un progetto che al momento gode del sostegno di Renzi e di molti sostenitori di Renzi. Ancora, ah ecco, c'è Compa Larga. Compa Larga è la proposta giovanilistica, l'ha lanciata su TikTok Mickey Milza, un giovane militante di 13 anni che ha proposto ai suoi follower un'alleanza fondata sulla trap, il cash, i fra e i bro, zero boomer, tranne Bersani, e una rinnovata idea di socialismo remixata da Lazza e da Ernia. Ancora, altro progetto, altra ipotesi di rilancio è Non c'è campo, un progetto pensato da Calenda e da Vodafone, che senti nell'alleanza i 10 giga di traffico gratis al mese. E poi l'ultima, che è Camposanto, che è la svolta Walking Dead, al momento quella con maggiori probabilità di successo. Queste erano tutte le ipotesi di rilancio del campo largo, con tanto di superamento delle contraddizioni. Sarebbe anche l'opzione Strawberry Campo Largo Forever, che è l'opzione dei lennoniani del PD che sono reduci dalla scissione con i Dem per McCartney, però questa fa parte ancora dei rumors. Noto che sui quotidiani online, ma anche su quelli cartacei, oggi ci sono tutte le grandi spieghe sul perché Luna Rossa ha perso nonostante le vele migliori e la barca migliore. Ma a proposito di sport, io sono ancora legato a quella roba pazzesca che ha fatto Pogacar settimana scorsa e mi domando cosa possa fare ancora un ciclista come Pogacar, che ha vinto nello stesso anno Giro Tour e Campionato del Mondo. Beh, per esempio potrebbe provare a vincere Giro Tour, Campionato del Mondo e tirare sotto Vittorio Feltri senza fargli male, giusto per capire l'effetto che fa. Ma come vi dicevo, adesso in questa seconda parte vi voglio raccontare una storia, ed è la storia dell'ultima centrale a carbone d'Inghilterra. È una storia che, per esempio, ha raccontato Antonello Guerrera sul colonne di Repubblica, e che racconta della chiusura appunto della centrale di Ratcliffe-on-Soar. Racconta Guerrera le ultime sbuffate bianche dei 115 metri delle 8 gigantesche torri di raffreddamento si mescolano nelle nuvole del cielo di sopra. Ma dalle 001 della scorsa notte, che era poi domenica, visto quando Guerrera ha scritto il pezzo, l'incantesimo, la stregoneria dell'energia inquinante si è spezzato per sempre. Questa è la Ratcliffe-on-Soar Power Station, l'ultima centrale elettrica a carbone del Regno Unito, e qui nelle campagne delle Midlands, un tempo feudo di miniere e operai, ma che da oggi, dopo 56 anni di servizio, fino a 2 milioni di case illuminate e riscaldate insieme, ha chiuso definitivamente battenti e fornaci a 1000 gradi. L'azienda ha detto che i suoi dipendenti non possono parlare, ma un operaio anonimo dice: beh, le favole non possono durare per sempre. È un momento storico, sostiene Daniel Terkelsen dell'associazione ambientalista Collection Network, soprattutto perché il Regno Unito, plumbea patria delle rivoluzioni industriali, è il primo paese del G7 a rinunciare alle centrali energetiche a carbone a 142 anni dalla prima, e ora all'ambizioso obiettivo di produrre energia completamente pulita entro il 2030, atomo incluso, mentre altri paesi invece arrancano. La Germania, dopo l'affrettato addio al nucleare, non ce la farà a fare lo stesso fino al 2038. Gli Stati Uniti, nonostante prima dell'arrivo di Obama la Casa Bianca producessero metà di energia dal carbone, sono ancora fermi al 16%, come ricorda il Times, mentre l'Italia entro il 2025 dovrebbe chiudere almeno le centrali a carbone della terraferma, ma non quelle in Sardegna. Nei paesini intorno a Ratcliffe-on-Soar, racconta ancora Antonello Guerrera, si respira sollievo ma anche tanta nostalgia. Qualcuno ricorda le macchie nere puzzolenti che improvvisamente apparivano sui panni stesi in giardino e sulle automobili. Questa centrale l'abbiamo vista nascere e morire, confessa un signore anziano. È un peccato vedere le torri andare, ormai facevano parte della nostra famiglia. C'è persino chi ha lanciato una petizione online per farne rimanere in piedi almeno una, perché Ratcliffe-on-Soar è una sorta di attrazione. Ci sono fotografi come Christopher Furlong che hanno amato i cilindroni della centrale, un po' come i monumenti di Stonehenge, in una bizzarra ammirazione che intreccia futurismo e brutalismo britannico. Del resto, per la scena iniziale di Blade Runner, Ridley Scott si ispirò a un altro impianto simile, la Wilton Chemical Plant, che sta poco fuori Middlesbrough. È un'altra vecchia centrale, come la Battersea Power Station, quella dei Pink Floyd a Londra, che oggi è stata riconvertita in un complesso di negozi alla moda, appartamenti di lusso e scintillanti uffici di multinazionali come Apple. Si chiude, scrive Guerrera, così un'era fuligginosa, iniziata con la prima centrale elettrica a carbone nel 1882, inaugurata nella centralissima Holborn a Londra, niente meno che dal papà delle lampadine, Thomas Edison, per accendere i lampioni della capitale. Un secolo fa l'energia elettrica del Regno Unito era prodotta al 90% da carbone e fino al 2010 era al 39%, poi i governi conservatori di David Cameron decisero di accelerare la exit strategy dal coal, mentre l'esecutivo del neo primo ministro Starmer punta a zero emissioni entro il 2050. Gli obiettivi sono una cosa, poi si vedrà, ma intanto perché vi raccontiamo questa storia? Non soltanto perché ha un valore comunque simbolico nella fase della transizione energetica, ma perché rappresenta la fine di una storia, la storia naturalmente quella del carbone, che è stato un pezzo fondamentale della storia inglese, una storia industriale, quella del Black Country, il paese nero, quell'area delle Midlands occidentali inglesi che va da Birmingham a Wolverhampton e che dalla fine del XIX secolo è stata una delle aree più industrializzate della nazione in virtù delle miniere di carbone che alimentavano le fonderie e i centri siderurgici per la produzione di ferro e acciaio e che per più di un secolo hanno prodotto un livello di inquinamento tra i più alti al mondo. Black Country è un nome che deriva proprio dalla fuligine nera che ricopriva tutta l'area. Lì c'erano le vene carbonifere che affioravano in superficie nella brughiera e per farsi un'idea è proprio al Black Country che Tolkien si sarebbe ispirato per immaginare il regno di Mordor. Nel Signore degli Anelli c'erano orchi e Sauron, lì invece c'erano le miniere e i minatori, che a loro volta furono protagonisti di un'altra grande storia, una storia epica che è la storia dello sciopero dei minatori del 1984. Quella che abbiamo in sottofondo è We Work the Black Seam, pezzo tratto da The Dream of the Blue Turtles, il disco d'esordio di Sting, e che raccontava proprio di miniere e minatori. Siamo la spina dorsale della nazione, senza di noi il paese non potrebbe andare avanti. Questo era solito ripetere non tanto Sting, bensì il figlio, bensì un vecchio minatore scozzese all'inizio degli anni Ottanta, e fino allora quasi tutti in Gran Bretagna la pensavano così. Era stato il carbone a innescare la rivoluzione energetica che aveva consentito lo sviluppo industriale del paese e la sua crescita economica, ed era stato ancora il carbone, pur nella sua enorme problematicità, a dare un lavoro sicuro e un bel po' di patologie a parecchi milioni di britannici. Margaret Thatcher e Ian McGregor, il suo advisor, però la vedevano in un altro modo. I minatori erano stati lì per secoli, la spina dorsale della nazione, ma adesso il corpo di quella nazione era in grado di sostenersi da solo e di minatori e miniere, ingombranti e improduttive, ci si poteva e doveva sbarazzare. Le miniere dovevano chiudere e i suoi operai sparire. Fedele al proprio credo neoliberista, per la Lady di Ferro l'intervento pubblico che sorreggeva l'industria carbonifera andava subito sostituito con un mercato senza regole. Se il governo dunque era pronto a fare la guerra ai minatori britannici, i lavoratori e le loro famiglie dal nord al sud del paese erano pronti a resistere, e lo fecero con una battaglia durata un anno e che si sarebbe conclusa con una grande sconfitta. Il 12 marzo del 1984 il National Union of Mine Workers, il sindacato nazionale di categoria, proclamò lo sciopero generale in risposta alla decisione del National Coal Board di chiudere 20 pozzi minerari improduttivi sui 170 in attività e di tagliare 20.000 posti di lavoro. Si mobilitarono subito i minatori dello Yorkshire e del Kent, quelli scozzesi, quelli del sud del Galles e del nord-est e soprattutto quelli della contea di Durham. In tutto oltre 200.000 persone decise a lottare in nome di quella solidarietà che da sempre era stata l'essenza della working class per difendere il proprio posto di lavoro, il futuro delle famiglie e delle comunità cresciute intorno alle miniere. A quel tempo, infatti, in molte parti della Gran Bretagna la chiusura dei pozzi, che erano scesi dai 700 del 1960 a circa 300 del 70, aveva già trasformato villaggi e cittadine minerarie in luoghi spopolati, senza servizi, abitati dalla disoccupazione, dallo svantaggio sociale. E la Thatcher era consapevole che una volta annunciata la chiusura dei pozzi, i minatori avrebbero potuto bloccare tutto. Così, insieme a McGregor e altri membri del governo, aveva pianificato una strategia con cui soffocare il dissenso e dividere il sindacato. Ispirato al rapporto Ridley, redatto nel 1977 dal barone Nicholas Ridley, il piano prevedeva la preparazione di massicce scorte di carbone da stoccare nelle centrali elettriche, il mantenimento al lavoro, finché fosse stato utile al governo, di un elevato numero di minatori dissenzienti, la creazione di movimenti antisciopero, l'utilizzo della polizia contro i picchetti volanti e la mobilitazione dell'apparato giudiziario nei confronti dei responsabili di reati contro l'ordine pubblico. Ci furono naturalmente anche molti episodi di scontro e di violenze, su cui adesso sorvoliamo per un fatto di tempo. Sta di fatto che lo sciopero durò per un anno intero e si concluse con la resa dei minatori. A permettere loro di resistere così a lungo, un anno intero, era stato l'ampio supporto ricevuto dai lavoratori delle ferrovie, da quelli delle industrie pesanti, dai portuali e specialmente dalle donne, attive soprattutto nelle file del movimento nazionale delle Women Against Pit Closures, le donne contro la chiusura delle miniere, che erano attive nei picchetti, nella preparazione dei pasti, nella raccolta di fondi, nella sensibilizzazione alla lotta attraverso marce e conferenze in tutta la Gran Bretagna. Un consistente sostegno economico era arrivato anche da tantissimi registi, artisti, scrittori e soprattutto musicisti, da Billy Bragg ai New Order, dagli Style Council a Jerry Dammers, da Johnny Marr a Elvis Costello, che sulla scorta dei concerti di sostegno ai minatori avrebbero poi dato vita al movimento Red Wage per appoggiare il Labour Party di Neil Kinnock nella competizione elettorale contro Margaret Thatcher. Altro giro, altra sconfitta clamorosa e storica. A vincere sarebbe poi arrivato Tony Blair. Di quel Labour e di quella working class rimase però poco o niente. Restarono invece una grande storia e anche della grande musica. E tutto sommato, alla fine, non è poco. Un ringraziamento a Monica Zornetta, che aveva scritto un pezzo sulla Domani qualche mese fa, proprio raccontando questa storia dello sciopero dei minatori a 40 anni di distanza, ed è al suo pezzo che ci siamo appoggiati per riraccontarla sinteticamente. A proposito di grande musica e di protagonisti collaterali di quella vicenda, eccoli qua, erano gli Style Council, Shot to the Top. I've seen all on offer, not impressed. giunto quasi al termine della terza puntata di questa nuova stagione del sabato mattina del Demone del Tardi. Ho capito, ho ricavato la certezza che non ce la farò mai a prendere tempi e misure corrette, quindi anche questa volta ho infognato dentro un sacco di roba che poi devo buttare via e poi devo correre. Ma l'ultima cosa di cui vi volevo parlare oggi è Lea Pericoli. Ieri è morta Lea Pericoli, ha 89 anni. Lea Pericoli, che prima delle generazioni delle Raggi, delle Vinci, delle Schiavone, della Pennetta, di Errani e Paolini, è stata il simbolo del tennis femminile in Italia. Di più, è stata la divina, come l'aveva battezzata Gianni Clerici. 27 campionati italiani vinti, un record, e per 14 anni, dal 59 al 76, la miglior tennista italiana del ranking. Un atleta e una diva. Fu una delle prime donne a indossare la gonna corta su un campo da tennis. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlò, tra le altre cose, proprio della sua scelta degli indumenti. «Ho giocato con tenute estremamente coraggiose», raccontava, «anche se sapevo scegliere i momenti. Se dovevo affrontare le più forti, tipo Billie Jean King, la numero uno, che peraltro una volta ho battuto, stavo più sul classico. Non volevo rischiare critiche, essere accusata di distrazioni, di pensare più all'abbigliamento che al gioco. Diciamo che ho sempre saputo osare, ma con intelligenza». Dopo il ritiro, Lea Pericoli diventò anche un'apprezzata commentatrice televisiva, la prima donna a fare una telecronaca di una partita di tennis in Italia per Telemonte Carlo. L'ultima intervista la fece con Gaia Piccardi per il Corriere della Sera, e ne prendiamo alcuni estratti. Si parte dall'infanzia vissuta ad Addis Abeba, dove il padre, Filippo Pericoli, imprenditore, trasferisce la famiglia dopo la guerra d'Etiopia, l'adolescenza in Kenya e, racconta Lea Pericoli, del mal d'Africa non si guarisce mai. Era però un'altra Africa, seconda metà degli anni 30, niente a che vedere con i safari e i torpedoni dei turisti. Avevo 2 anni, dice papà, è stato il primo civile a entrare a Addis Abeba, aprì una ditta di importazioni, diventammo ricchi, ma scoppiò la guerra, arrivarono gli inglesi e lo fecero prigioniero, doveva finire in India, però ai tempi delle stragi di Graziani aveva salvato tante persone, tra cui il cameriere personale dell'imperatore, e il Negus lo graziò. E il tennis in questa storia come entra, gli chiede Gaia Piccardi, e lei racconta: Loreto Convent a Nairobi, la più grande fortuna della mia vita. 10 cattivissime suore irlandesi che tenevano a bada 300 bambine scatenate. Il tennis lo apprendo in Etiopia, me la cavo, era uno sport molto diverso, non si guadagnava una lira, anzi prendere soldi era proprio vietato. Infatti a me il tennis ha dato tutto tranne il denaro, però vedo che sono rimasta nel pensiero di molti. E li racconta poi dei suoi vestiti, del fatto che divenne la musa di Ted Tanglin, il sarto più in voga dell'epoca, che confezionò per lei cose arditissime, e il primo anno che andò a Wimbledon nel 55, racconta, venivano tutti in processione a vedere le mie mutande di pizzo, la federazione italiana minacciò di squalificarmi. E poi si parla del tumore, di cui Lea Pericoli parlò pubblicamente in un'epoca in cui pubblicamente non se ne parlava. Mi venne un cancro, racconta, stavo male, ero triste, perché tacere? Ti vedo palliduccia, mi dicevano incontrandomi, e io, beh certo, ho un tumore. E quelli stupefatti a bocca aperta, parlarne a quei tempi era uno shock. Al professor Veronesi non parve vero, tappezziamo l'Italia di manifesti sulla prevenzione. Il cancro in fondo è come una partita a tennis, per batterlo preferisci avere tutto il pubblico che tifa per te. E quindi poi racconta del suo sguardo positivo sulle cose del mondo, e Gaia Piccardi, dell'ultima domanda che le fa, le dice: l'Africa è stata maestra anche in questo. E lei risponde: sarà che quando sopravvivi alla savana e al fanatismo delle suore cattoliche irlandesi di Nairobi, poi non hai più paura di niente. At the docking of sea, you and me. E con il saluto a Lea Pericoli, io vi do appuntamento alla prossima settimana con il Demone del Tardi, sempre alle 9.30, sulle frequenze di Radio Popolare. Arrivederci. And by chance we'll both die.